Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live, visione 14, focus sulla partita Juve-Napoli dal punto di vista tattico e tecnico, le scelte anche di Mazzarri. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, sino alle 14 insieme, saluto Gigi Soriani in regia, saluto subito il nostro primo ospite, anzi no, tra un istante, perché intanto vi ricordo il modo per interagire con noi, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, buongiorno.
Ciao, ciao Dario, buongiorno a tutti i marziani.
E grazie per essere con noi. Allora, questo Juve-Napoli arriva in un momento particolare con... da Torino qualcuno si lamenta perché le proteste di Laurentiis, che poi non le ha mai fatte, ma diciamo del Napoli con Meluso, potrebbero inasprire questa sfida. Tra l'altro è stato designato Orsato, fa un po' ridere questa cosa, sì. Juve-Napoli, Marini, VAR di Napoli-Inter, è stato designato per fare il VAR di Atalanta-Milan, quindi non mi sembra che sia stato messo in discussione, ma questo l'abbiamo già detto in questi giorni anche con il collega e il tuo amico, collega Edmondo Pinna. Sì. Cioè che non sarebbe stato fermato o comunque criticato Massa e la sua equipe. Che gara è questa, caro Fabio? Perché poi il Napoli ha perso un po' di entusiasmo perdendo con l'Inter.
Ma allora, è sempre una partita piena di significati, perché Juve-Napoli, Napoli-Juve che sia, è un po' la partita più attesa, no? Sempre.
Sì.
Da un punto di vista emozionale, eccetera, eccetera. Quest'anno ha anche un valore fondamentale per il Napoli, perché arriva nel bel mezzo di un ciclo tremendo, dal girone dantesco, infernale, per Mazzarri, per il Napoli. È arrivato qui, Mazzarri è beccato Atalanta, Real, Inter, adesso la Juve, poi martedì c'è il colpo match point decisivo per gli ottavi di Champions. Insomma, è un momento stracolmo di significati, e dopo la sconfitta con l'Inter assume ancora più importanza da un punto di vista della classifica. Cioè adesso il Napoli deve cominciare seriamente a preoccuparsi, a guardare anche la classifica.
Infatti poi il tema, Fabio, ti interrompo subito, poi voglio parlare con te anche di Kvaratskhelia e Osimhen.
Sì.
Perché in questi giorni, già da ieri, stiamo affrontando un po' l'argomento se questa dittatura, il 4-3-3 imposta da De Laurentiis a chiunque, no? Nel casting, eccetera, debba ancora essere perseguita da Walter Mazzarri, poi al netto dei giocatori disponibili, perché il 3-4-3 come lo fai senza esterno sinistro, o se ti aspetti un Mazzarri che certamente prosegue nel tracciato del primo tempo con l'Inter, ma magari un qualche accorgimento per subire meno gol.
Sai Dario, questa è una squadra in questo momento, anzi quest'anno questa squadra
sì,
è stata già abbastanza confusa dalla precedente gestione tecnica.
Sì. Dici cambiare ancora, dici tu, diventa,
Se ha delle piccole certezze probabilmente è meglio custodirle gelosamente, è meglio difenderle e blindarle. Questa è una squadra che ha sempre espresso il meglio con il 4-3-3, diciamo che è stata in un certo qual modo sfasciata all'inizio dell'anno, anche da un punto di vista della preparazione, del lavoro. Cioè il fatto che il Napoli continui a durare 45 minuti diciamo al massimo e poi crolli all'improvviso è perché si vecchia ancora le ferite di una preparazione sbagliata all'inizio anno.
Dici quando Spalletti dice Napoli ha giocato bene ma non ha il ritmo, è perché il riferimento alla preparazione.
Se le gambe non girano e poi a un certo punto perdi lucidità, succede che incassi gol come per esempio il secondo di Barella, che mi ha impressionato particolarmente, perché vedere correre un giocatore per 40 metri completamente da solo nel cuore,
ed è successo varie volte quest'anno questa situazione.
Tu quando cominci a perdere lucidità, cominci a venire fuori dall'acido lattico, ti si appannano probabilmente i riflessi, anche perdi le misure. Il Napoli non è più abituato a fare marcature preventive, non è più abituato a correre prettamente all'indietro, corre male quindi, non riesce più a occupare lo spazio come lo occupava prima, hai perso l'abilità che avevi nel palleggio, cioè sì, ok, per una quarantina di minuti con l'Inter è andata discretamente bene, ma io non è che ho visto questo calcio spumeggiante,
no,
che certo. Poi di fronte tra l'altro avevi una squadra importante, e quando poi ti gira anche male, perché poi diciamoci la verità, gli episodi in questo momento, mentre l'anno scorso mi ricordo con la Roma ci fu un episodio che mi fece diciamo capire che eravamo giusto, un pallone che invece di entrare 2 centimetri a destra in porta uscì 2 centimetri fuori.
Sì, vero. Mancini.
Ma non ricordo precisamente, però mi colpì questa cosa, che cioè, Napoli rischiò di prendere un gol per veramente questione di centimetri, il pallone uscì fuori e non andò dentro. E lì dici ok, questa è una stagione dove anche gli episodi sono dalla tua, quest'anno okay. Sono tutti contro,
compresi errori arbitrali, devo dire molto gravi. Però prima di salutarti Fabio,
sì,
volevo chiederti di Kvaratskhelia, che tra l'altro ha detto a Geoteam: non sogno il Real Madrid, ero tifoso da piccolo, sono molto felice a Napoli e ovviamente sono concentrato al 100% per l'azzurro. È proprio lui insieme a Osimhen, cioè il Napoli si deve aggrappare anche a loro, perché è chiaro.
Allora,
che
vedi Dario, anche questo, noi l'anno scorso non abbiamo mai sentito parlare di Real, di contratti,
no. Tutti concentratissimi,
si parlava solo di calcio e di Napoli. Quest'anno si parla da mesi moltissimo di storie di questo tipo. Poi è chiaro, per rispondere alla tua domanda, il Napoli si deve aggrappare a questi due giocatori. Mancano tremendamente i gol di Osimhen, perché questo periodo di infortunio ha tolto il miglior centravanti in circolazione al Napoli. Kvaratskhelia vive sicuramente un momento di smarrimento anche lui, perché probabilmente non ha più le misure e i codici che aveva l'anno scorso. C'è stata poca continuità di gioco per i due, per questi ragazzi che erano i gemelli dello scudetto. Ne ha saltate tante Osimhen perché è stato infortunato. Quello che è successo con Garcia è inutile ripeterlo, perché tanto è sotto gli occhi di tutti, nervosismi, situazioni eccetera eccetera. Quindi è chiaro che Mazzarri ha queste due possibilità, queste due armi atomiche che deve però sfruttare. Pian piano si devono rimettere in carreggiata. Il problema è che non hai tempo, perché già il distacco comincia a essere notevole, la Roma ti ha agganciato, quindi è chiaro che devi dare una stretta. Il Napoli ha la capacità e ha la qualità per entrare, ma tranquillamente, nelle prime quattro. Un miracolo in questo momento potrebbe rimetterti in gioco per lo scudetto. Poi il calcio è imprevedibile, per carità, tutto può succedere, però realisticamente in questo momento devi consolidare la tua posizione all'interno delle quattro di Champions e devi qualificarti agli ottavi. Questi sono due passaggi fondamentali, Champions a ogni costo, per il presente e per il futuro. Ti può dare morale e ti può dare anche ossigeno per i bilanci, che ti possono garantire un futuro all'altezza del recente passato glorioso.
Caro Fabio, ti saluto e ti ringrazio. Consiglio ai nostri amici di seguire, di leggere i tuoi pezzi. Oggi molto bello, interessante anche quello su Giuntoli, l'ex che aveva già prenotato, ipotizzato alcuni acquisti molto interessanti per il Napoli. Un abbraccio e buon lavoro.
Un abbraccio a te, Dario.
Grazie a Fabio Mandarini, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Vai. Eccoci tornati, cari amici, tanti messaggi che arrivano. Buongiorno da Salvatore, vorrei sapere la scadenza di contratto di Anghissà, quando scade e che valore avrebbe. 2025 con opzione di un biennale fino al 2027, di un prolungamento di altri 2 anni per la verità, quindi insomma il Napoli ha tutte le possibilità anche contrattuali di trattenere Frank Zambo Anghissà. Chiederei a tutti di riprendere e parlare dell'apporto di Kvaratskhelia quando arriverà alle spalle qualcuno gli faccia sovrapposizione, attualmente in un deserto egizio. Verissimo, abbiamo detto tante cose, ovviamente, tante volte questa cosa. Poi, per le medie punti degli ultimi anni ne abbiamo vincere almeno 16, ne mancano 24, senza aver affrontato Juve e Roma e avendo le milanesi e la Fiorentina fuori. Come si fa a dire almeno il quarto posto? Forza Napoli, un abbraccio Alfredo. Statisticamente effettivamente è un po' sconfortante, quando abbiamo detto, quando è arrivato Mazzarri, che bisogna dare anche tempo al tecnico, anche perché poi non diciamo Garcia ci ha lasciato al quarto posto, Mazzarri siamo al quinto, perché il calendario è tremendamente più difficile adesso che prima, avendo Garcia affrontato solo 4 delle prime 10 e 8 delle ultime 10 di classifica. Infatti c'è anche il Monza, c'è anche il Torino, che sono squadre più forti di quelle che hanno incontrato il Napoli prima, tipo Genoa, tipo Frosinone o altre, ovviamente. Andiamo al telefono, Gigi Soriani. Abbiamo in ospite Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Eccoci qua, grazie per essere con noi. Chiaramente commentatore da Zon, hai anche visto qualche volta la Juventus. Io dico, e vado subito al dunque, che la gara con la Juventus è certamente difficile. Il Napoli magari tecnicamente è forte, però occhio, perché si sbatte contro il muro bianconero e poi in contropiede la Juve fa male.
Sì, perché la Juve gioca molto sugli avversari, questo è un periodo dove sta segnando molto con i difensori e centrocampisti, poco con gli attaccanti, è la storia delle ultime loro 6-7 partite, però è una squadra che ti regala poco, una squadra che è compatta, sa fare delle cose in velocità, cioè non è una squadra che tu vai, una volta andavi a Torino a giocare e loro cercavano di giocare nella tua metà campo, adesso non è così, in partenza ti lasciano un po' il pallino e ti lavorano i punti deboli, ecco. E questo è un po' il dato di fatto, devi fare attenzione su questo il Napoli, sull'equilibrio.
Saluto intanto anche la collega Yolanda De Rienzo di Sport Italia. Ciao Yolanda, benvenuta su Marte.
Saluto a voi, grazie.
È piacere averti con noi. Diceva Dario Marcolino una cosa sacrosanta, e il Napoli però gioca proprio in quel modo, almeno il Napoli il primo tempo contro l'Inter, cioè di attaccare alto, di avere il dominio, provare a averlo del gioco, ma poi a grandi difficoltà difensive. Quindi come si imposta questo Juve-Napoli?
Beh, sicuramente ci sono delle tappe che ha raggiunto il gioco di Mazzarri, ma siamo ancora in una prima fase. I ragazzi devono ritrovare la gamba, devono ritrovare la testa, lo stanno facendo in parte, ma si prepara sicuramente pensando che forse giocandola tra un mese questa partita potrebbe avere in campo qualcosa di diverso, ma oggi c'è il presente, non c'è tempo. E allora bisogna provare a fare del proprio meglio e anche provare a rimediare a una situazione della fase difensiva di certo non ottimale.
Infatti Dario Marcolin, torno da te, è chiaro che se il Napoli gioca come contro l'Inter, primo tempo, magari segna e siamo tutti contenti, va in vantaggio, ma se non segna e avendo questa autonomia ridotta atletica, mi sembra evidente, rischia molto, ti aspetti accorgimenti tattici un po' più speculativi di Mazzarri dopodomani?
Beh, allora, ti devo dire la verità, Dario, secondo me Mazzarri qualcosa in fase difensiva deve fare, perché tra Madrid e l'Inter, 7 gol in 2 partite, per un allenatore come lui, no? Perché è sempre stato un po' maniacale sul fatto di avere una stabilità e avere una copertura del campo migliore di quella vista in queste ultime 2 partite. È ovvio che questa è una squadra che palla al piede, sa fare le proprie cose, e oggi deve mettere a posto quella che è l'organizzazione tra difesa e centrocampo. Capita la Juve, Yolanda diceva una cosa giusta, che magari giocata tra un mese o tra 2 mesi c'era il lavoro di Mazzarri. C'è da dire, Mazzarri ha avuto un inizio con la freccia verso l'alto, nel senso che se tu parti con Atalanta, Real Madrid, Inter, Juve, cioè ragazzi, per qualsiasi allenatore al mondo c'è una difficoltà grande. Lui piano piano la sta mettendo a posto, mi sembra di capire che la cosa più importante, che è molto supportato dalla squadra, perché in questo momento qualsiasi cosa gli chiede lo fa. Tu hai toccato un tasto, Dario, oggi la condizione fisica del Napoli è un punto di domanda, perché il Napoli fa bene il primo tempo 60 minuti, l'ultima mezz'ora è il momento in cui ha preso quei gol, cioè anche nelle altre partite, per cui bisogna migliorarla quella condizione.
Beh sì, assolutamente. E poi conoscendo bene Walter Mazzarri, Yolanda, conosci anche tu nel primo periodo di Napoli, lui lavora molto sul campo, magari questa volta sta riuscendo a lavorare un po' di più perché aveva qualche giorno in più, quindi ci aspettiamo qualche accorgimento, però poi dopo dal 4-3-3, da quel tipo di atteggiamento corti e compatti e attaccare verso l'alto, non credo che deraglierà, almeno non a Torino, Yolanda.
Beh, noi non l'immaginiamo questo. Il discorso è che la Juventus è una delle difese più forti del campionato, sì, dopo l'Inter, quindi è difficile fargli gol. Il Napoli sicuramente lì davanti ha meno problemi rispetto alla difesa, però noi dobbiamo fare sempre un passo indietro, cioè Mazzarri è arrivato a prendere una squadra che in 2 ritiri, per chi li ha seguiti con Garcia lo può dire, non ha mai provato la linea difensiva, cioè non ha mai provato i movimenti della linea di difesa. Questa cosa è molto grave nella costruzione di una squadra. Questa è una squadra che sa correre in avanti ma non sa correre indietro, quindi ha bisogno di riprendere proprio il ritmo del calcio. Ha disimparato a giocare a calcio, il che non vuol dire che non ci sono giocatori bravi o che non ci siano giocatori di qualità. Pensate a quell'abbraccio di Anguissa a tutta la panchina dopo il secondo gol arrivato contro il Real Madrid, dove il Napoli poteva tranquillamente portarla a casa con la partita 2-2. Era come togliersi da dosso un peso, il peso di pensare di non riuscire più a giocare, il peso di pensare di non riuscire più a fare gol. Il Napoli sta provando a togliersi di dosso tutte queste paure. Ora, da qui a 6 mesi non sappiamo quello che potrà fare, perché Napoli è una squadra forte, quindi nel momento in cui riprende le redini Mazzarri anche del gioco difesa 3, difesa 4, perché sicuramente tutti quanti si staranno chiedendo questo contro la Juventus,
sì.
Hai l'emergenza terzino, hai dei problemi che riguardano anche la forma fisica, perché diceva bene Dario, contro l'Inter il Napoli ha giocato fino al 64esimo, dopo il 64esimo ha smesso di giocare,
sì.
Quindi solamente dalle conferenze stampa di domani e dal lavoro che farà anche in questi ultimi giorni riusciremo a capire qualcosa in più, perché lo stesso Mazzarri sta sperimentando in questo momento. Sperimentare contro la Juve, contro l'ultima contro il Braga, che si può fare? No, ma
no,
non c'è tempo.
Non si può fare, è vero, assolutamente. È centrato un punto focale che stiamo affrontando anche da ieri, cioè questa squadra, magari Dario Marcolin, te lo chiedo, dal punto di vista mentale ha ritrovato certi principi, ha ritrovato un buon feeling col proprio tecnico, in questo caso con Mazzarri, visto che era zero l'empatia con Garcia. Però poi può subentrare quella, non dico sfiducia, quel leggero sconforto per dire ma com'è che non ci riescono le cose l'anno scorso? Che succede? E sono un po' destabilizzati?
Beh, allora c'è da dire che quest'anno sono stati più i momenti in cui è andato in difficoltà durante la partita, cioè che gli capitava l'episodio negativo e doveva dare una risposta, una reazione. La passata stagione il Napoli i primi tempi stava 2-0, cioè era una situazione mentale che là ti sentivi straordinario, qua devi affrontare un problema e cercare di risolverlo. In
sì.
questo momento il Napoli non ce la sta facendo, un po' per la bravura anche degli avversari, perché quando parli di quelle grandi squadre, non sono squadre, cioè
certo.
anche con l'Atalanta ha avuto delle difficoltà, però forse i valori della classifica, dall'Atalanta un po' più bassa, l'abbiamo visto anche l'altro giorno perdere col Torino, ha regalato qualcosa in più al Napoli. Il Napoli deve trovare la risposta alla prima difficoltà, ma la risposta della difficoltà nasce un po' dall'aspetto mentale, perché sembra quasi che se il Napoli fa bene sta in partita. Nel momento in cui prende l'episodio negativo, un pochino si spaventa, si allunga, cioè è quella la risoluzione dei problemi.
Ma il Napoli vince se, Dario? A Torino intendo.
Allora, si attacca ma con equilibrio, non deve più regalare quelle ripartenze come ha fatto l'Inter nel secondo tempo, deve comunque avere l'equilibrio per 95 minuti.
È vero. Un abbraccio Dario, buona giornata.
Ciao,
presto.
Dario, ciao Yolanda, ciao.
Ciao Dario, ciao.
Nel salutare anche Yolanda, questo amico scrive più volte, l'ha scritto quindi devo leggere per forza questo messaggio, clonate Yolanda De Rienzo, stupenda e competente di calcio, binomio perfetto, e aggiunge questo amico Carlo, sposami. Ora sulla ultima parte. Sull'ultima parte. Andrei oltre sull'ultima parte, ora sulla prima sono d'accordo con Carlo, la competenza
che
tua.
Che carino Dario, anche tu, vabbè, sul discorso sposami penso che bisogna prima conoscersi quantomeno, perché poi abbiamo visto quanti matrimoni naufragano poi con estrema facilità, però i complimenti sono sempre, fanno sempre piacere, poi quando sono improntati così fanno doppiamente piacere.
E allora nel salutarti ti chiedo anche a te, il Napoli può vincere a Torino se... Prosegui tu.
Se rimane corto, deve rimanere corto negli spazi, deve pressare tanto, deve entrare con la stessa carica agonistica con cui è entrato in campo anche contro l'Inter, contro il Real, contro l'Atalanta. Io questo processo di crescita l'ho visto. Permettimi di dire una cosa, non è vittimismo, ma gli episodi fanno parte di una partita.
Come no?
Io credo fermamente, e l'ho ripetuto anche sulle reti nazionali, e devo dire purtroppo di essere stata l'unica, perché poi ho visto pre e post partita anche sui vari DAZN, sugli altri canali nazionali.
Forse Mediaset con Cesari è stato molto duro. Con Massa.
Assolutamente, però a parte Cesari, che francamente stimo tantissimo proprio per la sua competenza arbitrale, perché non ha paura di scagliarsi anche contro il regolamento, perché qui c'è stato un crash proprio di sistema, perché non mi venire a dire che se non blocchi, cioè se tu blocchi Lobotka non solo commetti il fallo sul gol dell'avversario, ma Çalhanoğlu è solo perché tu hai bloccato Lobotka, quindi è un doppio errore, proprio un crash del sistema, cioè tu hai preso gol in un momento in cui subisci un'ingiustizia e la subisci doppia, perché il giocatore che è libero perché il mio giocatore non può andarlo a marcare. Quindi secondo me se non ci fosse stato quel gol in uno dei momenti più top del Napoli, perché poi il Napoli era completamente in partita, anche psicologicamente, magari quel 10 minuti in più, perché poi le gambe sono le gambe e quindi abbiamo parlato tanto anche della preparazione atletica del Napoli, però magari quei 10 minuti in più in campo con la testa piena e con le gambe piene potevi fare qualcosa di diverso, al di là dell'episodio del rigore di Osimhen, perché quello sì, può starci come può non starci, però a Christensen, Marcenaro, tanto criticato da Mourinho nel pregara, gliel'ha dato quel calcio di rigore uguale. Però tu dici ci può stare come non ci può stare, il che non è comunque un ragionamento logico. Ma quel fallo, proprio quell'episodio, secondo me è stato lo sliding doors della partita. Avrebbe potuto cambiare qualcosa? Sì. Le partite sono fatte di episodi? Sì. Non è vittimismo, poteva capitare a Napoli, come all'Inter, come al Milan, come al Torino. Ma il discorso è che bisogna ripartire da quello, e per me il Napoli ha fatto bene a non andare ai microfoni per dare un segnale forte e per darlo anche alla squadra, cioè questa è la direzione giusta.
Tutti al VAR, la trasmissione che conduce su Sport Italia, Yolanda De Rienzo, che saluto e ringrazio, alla prossima, ciao Yolanda, prestissimo.
Un abbraccio, grazie a voi.
Grazie Yolanda De Rienzo, ci fermiamo tra un po', Marco Fassone con noi, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia, e saluto un grandissimo piacere colui che insomma ha diretto vari reparti aziendali, direttore generale, direttore commerciale, ma anche degli eventi di Milan, di Inter, Juve e Napoli. Marco Fassone, direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito, caro direttore. C'è Juve-Napoli, vado subito al dunque. Partita molto sentita da queste parti, come lei sa, e se l'aspettava la Juve a meno 2 dal primo posto e a Napoli a meno 11 dal primo posto innanzitutto?
Forse no, forse all'inizio dell'anno non avremmo magari fatto queste previsioni. Poi quando vedi due o tre giornate ti accorgi un po' della filosofia di quelli che all'inizio erano gli allenatori anche del Napoli, forse oggi diciamo che stanno raccogliendo quello che è stato seminato nella prima parte del campionato, una classifica che rispecchia quello che abbiamo visto in questi primi quattro mesi.
Secondo lei il Napoli ha fatto bene non far parlare, lei è stato anche molto bravo anche nell'aspetto della comunicazione, Mazzarri ma Meluso per protestare per quegli episodi oggettivamente molto discutibili di Napoli-Inter?
Sai, è sempre molto difficile e soggettivo dopo le partite, quando si è a caldo, bisogna essere nella testa degli allenatori, talora è oggettivamente complicato, no? Affrontare immediatamente le domande, si rischia di essere a caldo, di dire cose che magari il giorno dopo con più serenità non avresti detto, quindi probabilmente il mister in quel momento lì era molto arrabbiato, molto risentito, sentiva dentro di sé che la partita aveva preso una certa piega in funzione di un paio di decisioni così discutibili, e quindi tutto sommato forse ha fatto bene a mandare il direttore a parlare al posto suo.
Ecco, sicuramente sì, c'è questo Juventus-Napoli, con il Napoli che deve provare a fare punti. Lei conosce molto bene Walter Mazzarri, ha lavorato a Napoli anche con lui, è un allenatore che può, in questa situazione delicata oggettivamente, con un calendario anche molto complicato, può far ritrovare al Napoli le certezze che sembra aver perso?
Ma allora, con tutta onestà, quando lui ha preso la squadra si è trovato davanti Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, e probabilmente non poteva esserci di peggio, no? Come inizio. Io quello che devo dire, così da spettatore esterno, e che ho visto dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento dei giocatori e della squadra, un Napoli non brutto. Anche la prima mezz'ora di domenica mi è piaciuto molto il Napoli, ci sono stati momenti in cui la squadra aveva messo gli avversari, aveva messo l'Inter nella loro area. Poi purtroppo succede che nel momento in cui prendi il gol, la partita prende una piega un po' diversa, lui sicuramente ha ancora da lavorare su questa mentalità, sulla squadra che non si deve lasciare andare di fronte alle difficoltà, ma non è una cosa che si fa in due giorni e non è una cosa che si fa non avendo neanche il tempo tra una partita e l'altra di recuperare e di prepararsi. Quindi non so come andrà la partita di questo fine settimana, ma sono ragionevolmente convinto che il mister saprà tirare fuori il meglio dai ragazzi che ha, che sono comunque ragazzi molto molto bravi, insomma, per la grandissima maggioranza sono gli stessi dell'anno scorso.
Intanto le chiedo, direttore, lei ha lavorato appunto con De Laurentiis, che insomma comunque ha delle responsabilità, perché secondo me ha sbagliato mercato, ha sbagliato scelta dell'allenatore Garcia, ha sbagliato tempistica nel trovare l'erede di Giuntoli, al di là poi delle capacità o meno di Meluso, che è certamente un professionista molto serio. Secondo lei ha capito anche lui? Cioè ha capito che deve lasciare fare il calcio a chi sa di calcio, perché lui è un grande manager fondamentalmente?
Ma allora, De Laurentiis è presidente proprietario del Napoli da così tanti anni, adesso ho perso addirittura il conto.
19, quasi 20, l'anno prossimo sono 20.
19 anni che è diventato uno dei maggiori esperti del calcio come business, no?
Sì, assolutamente.
In Italia. e onestamente il suo track record in questo lunghissimo periodo è tale che è difficile poi muovergli delle critiche. Probabilmente col senno di poi lui stesso magari non rifarebbe la scelta che ha fatto quest'estate per quanto riguarda l'allenatore, può darsi che quella non fosse la sua prima scelta, che magari lui volesse prendere qualcun altro che poi non è riuscito a farcela, quindi sicuramente sa che c'è stato un periodo, questo periodo della prima parte dell'anno, in cui le cose non sono andate come sarebbero dovute andare. Ha sempre dimostrato però il presidente che, se lo analizzo sul lungo periodo, i passaggi a vuoto, i passi falsi, gli errori che mi sembra umano e inevitabile commettere nella carriera di chiunque, sono sempre stati compensati poi da contromosse che hanno ripagato. Quindi se errore c'è stato, e probabilmente i risultati dicono che García non era l'allenatore giusto in quel momento lì per una serie di ragioni, spero che con la scelta di Mazzarri, confido che con la scelta di Mazzarri e forse con quello che avrà in mente la prossima estate, sappia sistemare le cose per il meglio.
E faccio due quesiti finali rapidissimi. Il primo, se il Napoli secondo te ha la possibilità di vincere a Torino e come, dopodomani, e l'altro, che tipo di obiettivo il Napoli può centrare secondo lei?
Ma allora, a me piace di più come gioca il Napoli di come gioca la Juventus, però oggettivamente la Juventus è quadratissima, è una squadra...
Quello che non è il Napoli fondamentalmente, no? Il Napoli gioca bene, la Juve no, la Juve è quadrata e il Napoli no.
Possiamo dire così. Cioè, ripeto, la prima mezz'ora di Napoli-Inter, che come partita di domenica scorsa, che come partita in assoluto è stata piacevole, divertente, no? Per uno spettatore neutrale, per un tifoso del Napoli magari un po' meno, è stata... divertente, cioè il Napoli gioca un bel calcio quando è leggero di testa, quando diciamo nella parte iniziale delle partite. Dire se in questo weekend abbia la forza per battere la Juventus mi sembra difficile, ma lo vedremo insomma nella partita. In generale io credo che con un po' di tempo per Mazzarri il Napoli saprà ritrovare anche quella parte, diciamo, di spirito di squadra tale per cui non sciogliersi come neve al sole dopo le prime difficoltà, e io credo che il Napoli quest'anno, dovendo fare un pronostico adesso, tanto siamo tutti bravi a farli e poi credo dopo qualche mese, io credo che Juve e Inter abbiano qualcosa in più per i primi due posti e che Napoli-Milan siano le due squadre che si giocheranno il terzo quarto, uno dovesse fare una previsione di lungo periodo, però credo dando comunque divertimento e soddisfazione, perché resta secondo me una delle squadre che, lasciata libera e messa nella condizione di giocare, gioca tra i calci più belli, più spettacolari, più piacevoli per chi ama questo sport.
Speriamo bene, caro direttore, intanto grazie davvero per aver parlato con noi qui a Radio Marte, l'aspettiamo ancora quando vuole, buona giornata e buon lavoro.
Un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, a presto.
Grazie a Marco Fassone, ex DG anche del calcio Napoli, ma anche dell'Inter, del Milan, della Juventus. Noi dobbiamo fermarci, però ci sono molti messaggi che arrivano. Mario da Napoli scrive 3-4-3, dobbiamo giocare con tre difensori puri e spostare i terzini a centrocampo, ma il Napoli non ha terzini in questo momento, con Di Lorenzo anche acciaccato, con Zanoli anche che non è al meglio, insomma davvero un'ecatombe, una maledizione terzini. Ne parliamo tra un po' con Raffaele Ametrano e altri ospiti. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. Allora, questa sera 20:21 Marte Sport Live con Francesco Marciano, anche con le interviste dalla MSC, della Gazzetta Awards. Ci sono De Laurentiis e Spalletti. Detto questo, Di Lorenzo si è allenato regolarmente, quindi insomma sembra entrato all'allarme per il capitano del Napoli. Parliamo comunque di questa sfida Juve-Napoli con due ex terzini anche del Napoli, non solo terzino uno di loro, anche l'altro se vogliamo. Comunque, Raffaele Ametrano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
E dall'altra parte Luciano Marangon. Ciao Luciano, buongiorno.
Buongiorno, ciao, buongiorno a voi e ai tuoi ascoltatori. Perché fa ridere la coppiata De Laurenti Spalletti.
Infatti, diciamo che sono presenti entrambi di nuovo come gran galà del calcio.
Sì, l'ho visto.
Presenti solo fisicamente, non è che c'è grande feeling, lo sappiamo benissimo. Si è capito, l'abbiamo detto miliardi di volte, anche amici a casa. Che consistono a dire, ma l'anno sabbatico, ma così, non se la sentiva, pensava di non ripetersi a Napoli. No, non c'è il rapporto con De Laurentiis. Aspetta, De Laurentiis il rapporto era ai minimi termini, vabbè. Comunque, c'è Juventus-Napoli, se vogliamo anche Luciano Marangone, un doppio ex, perché è cresciuto nella Juventus.
Sei anni settore giovanile. Sono arrivato alle soglie della prima squadra, poi mi hanno dato in prestito a farmi le ossa in giro e non sono più tornato.
Beh, meno male, perché così si è più simpatico.
Sono tornato anche perché nel frattempo avevano preso un certo Antonio Cabrini, che
sì, lo ricordo,
è stato i Cabrini che conosciamo tutti.
Vado a Raffaele Medrano. Il Napoli può vincere contro questa Juve, Raffaele? Può vincere perché? O come?
Perché ha le qualità tecniche per farlo, quindi sì, è una partita che può vincere, anche se in questo momento battere la Juve in casa propria è difficile, perché hanno consapevolezza, non è la squadra degli ultimi anni, sono molto solidi, e quindi sarà una partita complicata per il Napoli, però ha tutte le qualità per fare partita, per cercare di vincere, pure perché se non dovesse vincere poi diventa complicata la rincorsa per il titolo, ecco.
Luciano, poco fa, Luciano Marangon, dicevamo anche con Marco Fassone, la Juventus è quadrata ma gioca male, il Napoli magari gioca bene ma non è quadrato. È un po' così il concetto in questo momento?
Ma sì, direi che se si guarda sulla carta la rosa di una squadra dell'altra, sicuramente il Napoli si potrebbe parlare di partita facile per il Napoli, poi la realtà sono diverse, perché
meno 9 il Napoli dalla Juve, ricordo,
è il terreno, sì, no, poi la realtà, come sto dicendo, sì, perché la Juve sembra che quest'anno abbia tirato su dei scappati di casa e infine poi però fanno risultato, perché c'hanno la voglia di emergere, c'hanno quella cattiveria, quella agonistica che serve per rimanere a certi livelli, e si chiama poi, continua a chiamarsi Juventus, quindi al di là delle vicissitudini ha solo da pensare al campionato, perché le coppe è stata esclusa, quindi è importante questo, però è una partita aperta dal mio punto di vista, è difficile in questo momento dare appunto, guardare a questi dettagli, e sono quelle partite aperte a qualsiasi risultato. Può vincere l'altra e può finire in pareggio, ci saranno sicuramente dei gol dal mio punto di vista, e quindi sarà una partita bella da vedere, spero.
Sì, lo speriamo anche noi. Raffaele Medrano, chiedo all'allenatore Raffaele, Mazzarri ha un compito, ha un'occasione d'oro allenando il Napoli dopo la sua recente esperienza non straordinaria,
sì.
Però anche un compito delicato, perché le aspettative sono alte, il calendario è difficilissimo e si ha poco tempo per allenare. Che tipo di Napoli dobbiamo vedere a Torino? Un po' più difensivo, più accorto, più solido? Come si fa in pochi giorni a dare tutti questi tipi di messaggi?
È difficile sicuramente, però il Napoli comunque viene da una struttura collaudata, perché l'anno scorso il Napoli era una macchina perfetta, quindi secondo me quest'anno si è sbagliato all'inizio, perché lì ci voleva non un allenatore ma un pilota automatico, perché il Napoli veramente era una macchina perfetta. Purtroppo hanno voluto mettere il mister che è arrivato, voleva cambiare tutto in poco tempo e si è fatto solo confusione. Adesso devono ritrovare un po' di serenità, tranquillità, sanno giocare a calcio, sanno cosa devono fare, e il mister deve essere bravo proprio in questo, fargli credere di essere quelli dell'anno scorso, perché hanno dimostrato di essere i più bravi l'anno scorso, quindi di conseguenza metterlo sul campo. Non sarà facile, perché poi hanno avuto dei problemi fisici, il Napoli non è la squadra brillante dell'anno scorso, perché l'anno scorso si sono fermati in pochi, quest'anno invece hanno avuto parecchi problemi fisici, quindi anche la brillantezza del Napoli, noto che fa un tempo alla grande, l'altro fa un po' più fatica, non riesce a fare delle partite al 100% in modo completo, quindi forse deve recuperare un po' di brillantezza fisica.
Sicuramente sì, l'aspetto fisico, vado a Luciano Marangon, sembra il difetto più evidente, però ti chiedo, Luciano, il Napoli è passato,
sì,
via Garcia, niente alibi ai giocatori, Garcia che obiettivamente l'ha fatto male col Napoli, zero empatia, zero feeling col gruppo, il Napoli ritrova anche entusiasmo vincendo a Bergamo, va così, non benissimo a Madrid, però insomma si poteva perdere, e poi perdi però 0-3 con l'Inter, dentro la testa dei calciatori che già non si ritrovano rispetto allo scorso anno quando hanno stradominato. Cosa può scattare o cosa dovrebbe scattare invece in reazione a questa altalena di sentimenti?
Ma guarda, è difficile dirlo, perché la partenza iniziale che è stata sbagliata da parte della società e della squadra stessa, perché gli anni come quelli dell'anno scorso sono irripetibili per qualsiasi squadra. Se tu vai a vedere l'almanacco di qualsiasi squadra, anche che ha vinto 10 scudetti di fila o 50 scudetti di fila, sono sempre state stagioni diverse. Quindi l'annata speciale capita una volta, credo, nella vita, nella vita di una società. È stato sbagliato partire quest'anno con la convinzione di essere la squadra dell'anno scorso, anche se per 10 undicesimi, certo, perché tolto Kim, che non è stato sostituito all'altezza, perché Kim è stato, se uno si ricorda l'annata dell'anno scorso, era il perno della difesa e salvava mille situazioni che sono successe per farla essere perfetta. Però comunque quello che è sbagliato, e che continua dal mio punto di vista ad essere sbagliato, che anche il cambio di allenatore possa riportare quella squadra lì. È da dimenticare quella stagione lì completamente.
Sì,
è come partire da zero dal mio punto di vista, da giocatore, perché si è visto, io ho vinto uno scudetto, vabbè, poi non c'ero l'anno dopo, però l'errore che ha fatto l'Hellas Verona dopo aver vinto lo scudetto l'anno prima, che ha mantenuto quasi la stessa squadra a parte due o tre elementi che siamo andati via, era di pensare di essere più forte degli altri solo perché
dare per scontato, lo scudetto sul petto, ho capito.
Bravo. Questo è l'errore che ha fatto il Napoli quest'anno dal mio punto di vista. Non
oltre
è tanto
gli altri.
Garcia, non è tanto Garcia forse è esagerato a voler imporre la sua mentalità di gioco a una squadra invece perfetta, che doveva essere presa, come ha detto prima, doveva essere presa in un modo diverso,
sì,
perché i giocatori poi cambiano, cioè non è detto che se uno fa una stagione perfetta perché gli va tutto bene fisicamente, mentalmente, poi l'anno dopo non possa avere i problemi che si hanno sempre. Quindi credo che bisogna tornare con i piedi per terra, e Mazzarri deve essere bravo a questo, a far tornare i propri giocatori con i piedi per terra, capire che le altre squadre si sono rifortate, perché il campionato italiano è, credo sia uno dei campionati più difficili dopo la Premier League, è il campionato più difficile in Europa, perché le squadre si rinforzano, stanno attente, c'è il mercato di gennaio e c'è un via vai di cambiamenti che non si può vivere sugli allori.
È proprio così, Luciano, grazie sempre per il tuo intervento, un abbraccio forte,
grazie
a presto.
A voi.
Grazie a Luciano Marangon. Vado da Raffaele Metrano per un'ultima domanda. Napoli che confermerà il 4-3-3 a Torino, come si può vincere contro questa Juventus senza rischiare? Cioè il concetto, squadra solidissima che poi ti fa sempre il golletto, magari non gioca male obiettivamente, non è neanche estremamente forte in tutti gli uomini. Napoli che invece è fragile pur essendo tecnico.
Il Napoli è superiore tecnicamente alla Juve, però non basta questo per poi vincere le partite.
No.
Sarà una partita secondo me equilibrata, e dove poi l'episodio sarà fondamentale, perché la Juve poi è alla ricerca dell'episodio. Ogni partita che vince non la vince strameritando col gioco, ma è brava a credere nell'episodio e va a caccia di quell'episodio che poi gli permette di vincere la partita. Quindi il Napoli deve stare veramente attento su tutte le situazioni, palle inattive, perché la Juve poi è forte molto sulle palle inattive perché ha tanta fisicità,
sì.
E sarà una partita complicata, il Napoli deve essere al 100% concentrato e deve fare partita assolutamente, deve cercare di andare a Torino e comandare il gioco, altrimenti poi diventa dura se fai partita sporca contro la Juve.
È vero, deve confermare le proprie qualità forse ancora di più, ma con l'attenzione massima. Raffaele, grazie, un abbraccio forte, a presto spero.
Grazie a voi, un abbraccio.
Un abbraccio a Raffaele Metrano, un altro doppio ex della partita. Un po' di messaggi rapidissimamente prima di Marta e Gigio, perché Gino D'Aversa scrive: la classifica la leggo in un altro modo, sembrerebbe da una lettura semplicistica la Roma per ora è pari punti con Napoli, ma non è così per me. La Roma infatti, a differenza nostra, deve ancora giocare con Fiorentina, Bologna e Atalanta, poi c'è lo scontro diretto tra 3 giornate, deve giocare anche lei contro la Juventus. Sì, anche questo è vero, il calendario incide molto, assolutamente. Purtroppo la società ha preso la decisione sbagliata circa Massa. Credo che ADL, scrive Giovanni, non abbia fatto alcuna rimostranza in privato, è troppo impegnato a distruggere tutto. Se ci vengono a rubare in casa ci deve fare la denuncia in obbligo di legge, scrive in maniera spiritosa questo amico. Poi, ancora, per i pestoni in area di rigore, per i pestoni in area il rigore lo hanno sempre dato, anche con i pestoni involontari. Assurdo che non l'abbia dato Maurizio dal Vomero, per quanto riguarda, penso, Acerbi su Osimhen. Una squadra forte che perde spesso, che squadra forte è? In difesa sono inguardabili, poi se nemmeno le occasioni che hanno le sfruttano, che vuoi vincere? Il Napoli è una squadra che quest'anno ti fa solo innervosire, scrive quell'amico che non si firma, e rischia di perdere anche a Torino e me. Beh, il rischio c'è, ma insomma cerchiamo di essere un pochino ottimisti. Marini premiato al VAR di Atalanta-Milan, Massa fermato dall'Elo da quarto. In realtà Massa era già previsto che avesse un turno di stop, di riposo, quindi neanche, tra virgolette, punito Massa. E come diceva Lello, aggiunge, arroganza massima di Gravina c'è orsato. Fuori casa siamo Mister Hyde, ditelo alla Juve. Effettivamente così, ricordiamolo, perché il Napoli ha un rendimento da secondo posto in classifica in trasferta, secondo appunto solo all'Inter, da sedicesimo posto in classifica invece in casa. Quindi andiamo anche su questo tipo di statistica positiva, che forse non è solo una statistica ma è una situazione tattica, mentale, che poi analizzeremo insieme. Ci fermiamo qui, arrivano Gigio e Marta con Sulle Mani, grazie a Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarandra è tutto, appuntamento con lo sport alle 20 e alle 21 con Marta e Sport della Sera, poi domani seguiremo in diretta Mazzarri, Spalletti, il Napoli che si prepara alla trasferta alla Juventus dalle 12 alle 14, ciao a tutti.
Marta e Sport Live.